Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, i nostri programmi proseguono e ora va in onda la vita di Maria alla luce del Magistero della Chiesa, dei Padri e dei Santi. Catechesi a cura di Angelo Figurelli. Vi auguriamo buon ascolto e diamo subito il microfono a Angelo.
Cari amici di Radio Mater, un cordiale saluto a tutti voi da Angelo Figurelli e bentrovati. Oggi vediamo e approfondiamo in questa quinta trasmissione sulla vita di Maria Santissima, che come sempre poggia sui documenti del Magistero e dei Padri della Chiesa. Ricordo, è uno studio molto bello realizzato da un grande teologo, dal sacerdote Don José Antonio Loarte, e Don Antonio Loarte si sofferma in questa trasmissione sull'adorazione dei magi, con cui si profetizza l'arrivo nella Chiesa di tutti i popoli. E lui, come sempre, fa una premessa al tema che affronteremo, e dice così: «La Sacra Famiglia fece ritorno a Betlemme. Negli orecchi di Maria e di Giuseppe risuonavano ancora le parole del vecchio Simeone. Alla memoria della Madonna fioravano i testi di alcuni profeti, che parlando del Messia suo figlio, affermavano che non solo sarebbe stato il re di Israele, ma avrebbe ricevuto l'omaggio di tutti i popoli della terra. Con una particolare eloquenza lo aveva annunciato Isaia», qui Don Loarte si fa Isaia 63,6, dice Isaia: «Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madiam e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore». Intanto il tempo trascorreva nella più assoluta normalità. Nulla faceva prevedere un avvenimento fuori dal comune. Finché un giorno accadde una cosa straordinaria, e qui Don Loarte si rifà a Matteo 2.1.2. Leggiamo nel Vangelo di Matteo: «Gesù nacque a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». San Matteo aggiunge che all'udire questa domanda Erode si turbò e con lui tutta Gerusalemme. Sappiamo ben poco di questi personaggi. In ogni modo, il testo evangelico, dice Don Loarte, presenta alcune certezze. Si trattava di viaggiatori provenienti dall'Oriente, dove avevano individuato una stella di straordinario fulgore, una stella che li aveva indotti a lasciare le loro case, i loro beni, e a mettersi in viaggio in cerca del re dei Giudei. Tutto il resto, il loro numero, cioè quanti erano, il paese d'origine, la natura della luce celeste e la strada percorsa, non è altro che una congettura più o meno fondata. La tradizione occidentale parla di tre personaggi, ai quali si dà anche un nome: Melchiorre, Gaspare, Baldassarre. Altre tradizioni cristiane aumentano il numero fino a 7, addirittura anche a 12 magi. Il fatto che provenissero dall'Oriente fa pensare alle lontane regioni al di là del Giordano. Il deserto siro-arabo, la Mesopotamia, la Persia, cioè l'Iran, l'attuale Iran. A favore dell'origine persiana milita un episodio storicamente verificato, quindi in effetti è storia. Scrive Don Loarte: «Quando all'inizio del VII secolo il re persiano, quindi diciamo l'attuale Iran, il re persiano Cosro II invase la Palestina, distrusse tutte le basiliche che la pietà cristiana aveva edificato in memoria di Gesù, eccetto una, la Basilica della Natività a Betlemme. E questo dice per un semplicissimo motivo. Dell'ingresso il re vide che erano raffigurati alcuni personaggi che indossavano abiti persiani, mentre rendevano omaggio a Gesù fra le braccia di sua madre». Quindi è molto probabile che proprio i magi arrivassero dall'Asia centrale, soprattutto dall'Iran. La parola magi, con cui vengono indicati dal Vangelo, non ha niente da vedere con ciò che oggi si intende con questo nome. Non erano persone dedite alla magia, cioè dei maghi, ma uomini colti, molto probabilmente appartenenti a una casta di studiosi dei fenomeni celesti, discepoli di Zoroastro, già noti a numerosi autori della Grecia classica. Zoroastro, noi cari amici, lo conosciamo anche come Zarathustra. Zarathustra o Zoroastro è stato un mistico iranico, quindi dell'Asia centrale, che viene collocato grosso modo tra l'undicesimo e il settimo secolo avanti Cristo. E continua Don Loarte. D'altra parte è un fatto accertato che l'aspettativa messianica di Israele era conosciuta anche nelle regioni orientali dell'impero romano, quindi anche in Asia, oltre che nella stessa Roma. Non è strano dunque che alcuni sapienti appartenenti alla casta dei magi, avendo scoperto un astro di straordinario fulgore, illuminati interiormente da Dio, lo abbiano interpretato come un segno della nascita dell'atteso re dei giudei. Anche se la pietà popolare associa in modo quasi immediato la nascita di Gesù all'arrivo dei magi in Palestina, non si conosce con esattezza l'epoca in cui ciò ebbe luogo. Sappiamo invece che Erode, sentendosi minacciato, si fece dire, come leggiamo in Matteo 2,7, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella. Poi interrogò i dottori della legge sul luogo dove doveva nascere il Messia, e gli scribi risposero citando il profeta Michea. Michea diceva: «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda? Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele». E qui, dice, servendosi di un inganno, Erode indirizzò i magi sulla strada di Betlemme, dicendo, riprendendo il Vangelo di Matteo: «Andate, informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Il suo proposito, naturalmente, era ben diverso, perché si proponeva, con una decisione orrida, di uccidere tutti i maschi nati in quella città e anche nei dintorni, bambini minori di 2 anni, per essere così certo della morte di chi, in base a un suo giudizio errato, veniva a contendergli il trono. Da questi dati si deduce che l'arrivo dei magi avvenne qualche tempo dopo la nascita di Gesù, forse un anno o un anno e mezzo dopo. Avendo ricevuto questa informazione, i magi si diressero in fretta a Betlemme, pieni di gioia nel vedere riapparire la stella che a Gerusalemme era scomparsa misteriosamente. Proprio questo fatto fa pensare che l'astro che li guidava non fosse un fenomeno naturale, cioè una cometa, una congiunzione siderale, come spesso si è cercato di dimostrare, ma al contrario un segno soprannaturale dato da Dio a quegli uomini eletti e soltanto a loro. Appena usciti da Gerusalemme, continua San Matteo, la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Entrati nella casa, essi videro il bambino con Maria sua madre e prostratosi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. E qui i cuori di Maria e di Giuseppe dovettero riempirsi di grande gioia, di immensa gratitudine. Gioia perché gli annunzi profetici su Gesù cominciavano a compiersi. Gratitudine anche perché i doni di quegli uomini generosi, predecessori nella fede dei cristiani provenienti dai gentili, cioè dai pagani, probabilmente mitigarono una situazione economica precaria. In effetti sappiamo che la Sacra Famiglia, insomma, era, diciamo, povera, aveva proprio quel minimo indispensabile forse per sostentarsi. Oltretutto erano a Betlemme, quindi Giuseppe neanche aveva possibilità di svolgere il suo lavoro, no? Di carpentiero, di falegname in questo caso. E qui conclude Don Loarte: Giuseppe e Maria non poterono ricambiare in quel momento la loro generosità. Essi però, i magi, si considerarono sufficientemente ricompensati dallo sguardo e dal sorriso di Gesù, che illuminò di nuovo le loro anime, e dalle soavi parole di ringraziamento di Maria, sua madre. Ecco, facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo. Grazie.
Tutta bella sei, oh Maria.
Ecco, andiamo ora alla voce, come sempre, il nostro cammino va alla voce del Magistero della Chiesa e ci vengono presentate le parole di Papa Benedetto XVI, che proprio a questo proposito, nella sua omelia bellissima, siamo nella solennità dell'Epifania, il 6 gennaio del 2008, diceva così riguardo ai Magi. L'arrivo dei Magi dall'Oriente a Betlemme per adorare il neonato Messia è il segno della manifestazione del Re universale ai popoli e a tutti gli uomini che cercano la verità. È l'inizio di un movimento opposto a quello di Babele, ricordiamo la Torre di Babele, cioè dalla confusione della Torre di Babele alla comprensione, dalla dispersione allora della Torre di Babele alla riconciliazione. Scorgiamo così un legame tra l'Epifania e la Pentecoste. Dice Papa Benedetto: se il Natale di Cristo, che è il capo e anche il Natale della sua Chiesa, suo corpo, noi vediamo nei Magi i popoli che si aggregano al resto di Israele, quindi anche il nostro, preannunciando il grande segno della Chiesa poliglotta, quindi tutte le genti, no? Il grande segno attuato dallo Spirito Santo 50 giorni dopo la Pasqua, quando gli apostoli parlavano e le persone presenti, che erano di diverse nazionalità, riuscivano a capire esattamente nella loro lingua. E continua Papa Benedetto: l'amore fedele e tenace di Dio, che mai viene meno alla sua alleanza di generazione in generazione, è il mistero di cui parla San Paolo nelle sue lettere, anche nel brano della lettera agli Efesini, Efesini 3:3. L'Apostolo afferma che tale mistero gli è stato fatto conoscere per rivelazione e lui è incaricato di farlo conoscere. Questo mistero della fedeltà di Dio costituisce la speranza della storia, cioè l'amore di Dio. L'amore di Dio per noi, un amore grande, infinito, un amore che ci abbraccia fino totalmente. Dobbiamo proprio essere noi a non volerlo e a respingerlo. E continua il Papa: certo, esso è contrastato da spinte di divisione e di sopraffazione che lacerano l'umanità a causa del peccato e del conflitto di egoismi. La Chiesa è nella storia al servizio di questo mistero di benedizione per l'intera umanità. In questo mistero della fedeltà di Dio, la Chiesa assolve appieno la sua missione solo quando riflette in se stessa la luce di Cristo Signore, e così è di aiuto ai popoli del mondo sulla via della pace e dell'autentico progresso. Con Gesù Cristo, la benedizione di Abramo si è estesa a tutti i popoli, alla Chiesa universale come nuovo Israele, che accoglie nel suo seno l'intera umanità. Anche oggi, tuttavia, resta in molti sensi vero quanto diceva il profeta: nebbia fitta avvolge le nazioni e anche la nostra storia. E qui il Papa spiega, giustamente. Non si può dire, infatti, dice, che la globalizzazione sia sinonimo di ordine morale. Tutt'altro. I conflitti per la supremazia economica, l'accaparramento delle risorse energetiche, quelle idriche e delle materie prime, rendono difficile il lavoro di quanti ad ogni livello si sforzano di costruire un mondo giusto e solidale. C'è bisogno di una speranza più grande, una speranza che permetta di preferire il bene comune di tutti al lusso di pochi e alla miseria di molti. Questa grande speranza può essere solo Dio, non un qualsiasi Dio, ma quel Dio che possiede un volto umano. Qui il Papa si rifà proprio alla sua enciclica Spes Salvi. Dice: il Dio che si è manifestato nel bambino di Betlemme e nel crocifisso risorto. Dalla speranza siamo stati salvati. Parole bellissime di Papa Benedetto. Dalla speranza siamo stati salvati da Gesù. E Don Luarte ci presenta dopo Papa Benedetto anche i padri della Chiesa, e partiamo proprio da San Leone Magno. Siamo nel V secolo e riprende un'omelia nella solennità dell'Epifania. Dice San Leone Magno: la provvidenza misericordiosa di Dio, avendo deciso di venire alla fine dei tempi per soccorrere il mondo che stava per morire, stabilì in anticipo in Cristo la salvezza di tutti i popoli. Questa ineffabile misericordia, carissimi, si manifestò quando Erode deteneva il potere reale sui giudei. Si era conclusa la legittima successione dei re, non esisteva più l'autorità dei sacerdoti, un estraneo Erode ostentava l'autorità sovrana. Per questo la venuta del vero re, di Gesù, poggiava sulle parole di questa profezia, e qui si rifà a Genesi 49:10. Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui, Gesù, il Signore, al quale esso appartiene, a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Si trattava, dice San Leone Magno, si trattava di quei popoli, innumerevole discendenza in altri tempi promessa al santo patriarca Abramo. Una discendenza che sarebbe stata generata non da un seme carnale, ma dalla fecondità della fede. Una discendenza paragonata a una moltitudine di stelle, affinché il padre di tutte le nazioni si aspettasse una posterità non terrena, ma celeste. Istruiti da questi misteri della grazia divina, carissimi, celebriamo dunque con una saggia gioia il giorno delle nostre primizie e l'inizio delle vocazioni dei pagani, quindi il ritorno dei popoli al cristianesimo, a Gesù. Siamo sempre grati a Dio misericordioso che, secondo le parole dell'Apostolo, ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui, Gesù, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Suo Figlio diletto. Qui la leggiamo, San Leone Magno si rifà alla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi 1:12-13. E San Leone Magno conclude, infatti, come aveva annunciato Isaia, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse, qui si rifà Isaia 9:1, per questo egli stesso dice al Signore, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te popoli che non ti conoscevano. Tutte le genti della terra, no? Possiamo dire. Abramo dice, vide questo giorno, e se ne rallegrò, quando seppe che i suoi figli, secondo la fede, sarebbero stati benedetti nella loro discendenza, ossia in Cristo, e intravide nella fede che sarebbe stato lui, Abramo, il futuro padre di tutti i popoli. E qui viene presentato ora, continuando, un altro grande vescovo, un santo, che è stato molto importante, è San Cromazio. San Cromazio, siamo nel IV secolo, ed è stato vescovo di Aquileia, quindi vicino Udine, e lui è autore non solo di un commento importantissimo al Vangelo di Matteo, ma è autore anche di molti sermoni che sono stati pensate un'importantissima, fondamentale testimonianza della fede, anche della vitalità, dell'ardore della fede nell'antica chiesa aquileiese, cioè del Friuli. E proprio lui, questo santo, come esponente dell'ortodossia, cioè della correttezza della dottrina, fu tra i promotori, possiamo dire, della sconfitta ariana di Ario e partecipò al concilio di Costantinopoli nel 381. Sappiamo che Ario era un sacerdote, un teologo berbero, nato tra il Marocco e l'Algeria. Ario, pur non negando la divinità di Gesù, diceva però che Gesù non poteva essere considerato Dio allo stesso modo del Padre, quindi era in subordine al Padre, ed è ovviamente un'eresia. Qui nell'anno 318 fu dichiarato eretico, fu anche scomunicato. Ma questa eresia, pensate, qui dobbiamo dire, anche grazie all'appoggio di alcuni imperatori che poi ci furono in quegli anni, sopravvisse per decenni, fino a quando poi, proprio nel concilio di Costantinopoli, a cui partecipò anche San Cromazio, siamo nel 381, questa tesi fu definitivamente condannata come eresia, no? Come giusto che sia. E lui, pensate, è importante questo santo, perché fu, possiamo dire, un animatore di un fervente cenacolo di sacerdoti, al quale attinsero tantissimi uomini di fede e di cultura. Ricordo San Girolamo, San Rufino, ed è anche il più documentato e valido esempio di vita cristiana, anche di impegno pastorale, no? Quindi veramente era un pastore vero che, come diceva Papa Francesco, sentiva l'odore delle pecore, cioè donava la sua vita, e un pastore grande in tutta quella che è stata l'antica Aquileia, quindi nel Friuli. E proprio da questo suo zelo pastorale, da questa sua carità ardente, da questa fermezza stupenda nella fede, abbiamo proprio testimonianza non solo da San Girolamo, ma anche da San Giovanni Crisostomo. E qui lui, San Cromazio, condivise fino alla morte le vicende travagliate di questo popolo a causa, dicevamo allora, delle invasioni barbariche. E pensate, proprio grazie a questa sua riscoperta, a questa trattazione dei suoi scritti così importanti, ultimamente è stato riscoperto, dopo essere rimasto sconosciuto praticamente per tanti secoli. E qui Don Loarte ci presenta una cosa molto sintetica su cui San Cromazio fa questo suo commento al Vangelo di San Matteo. Dice San Cromazio, proprio riguardo ai magi: «Forse qualcuno si meraviglia e si domanda come hanno potuto i magi conoscere la nascita del Salvatore solo attraverso il segno di una stella. In primo luogo bisogna dire che si tratta di un dono concesso loro dal Signore. In secondo luogo si legge nei libri di Mosè che già Balaam era stato una specie di profeta dei pagani. Infatti egli aveva profetizzato, nella misura in cui era capace di farlo, la venuta di Cristo e la sua incarnazione per mezzo di una vergine. Profetizzò in questo termine: una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Lo troviamo in Numeri 24:17. Dice San Cromazio: per questa ragione sembra che i magi provenissero dalla discendenza di Balaam, quindi l'Asia centrale. Quando videro il segno della nuova stella, i magi credettero immediatamente, perché capirono che erano stati chiamati a dare compimento alla profezia del loro antenato, il profeta Balaam. Il profeta Balaam vide in spirito quella stella, che questi poterono vedere con gli occhi, e in questo modo i magi arrivarono alla fede. Quello Balaam profetizzò la venuta di Cristo. Questi magi, quando venne, lo guardarono con gli occhi della fede. E qui andiamo adesso a un dottore della Chiesa, l'abbiamo citato anche prima, San Giovanni Crisostomo. Siamo nel IV secolo, sempre nelle sue, una delle sue omelie sul Vangelo di San Matteo. San Giovanni Crisostomo ci dice: secondo me, dice, è evidente che non si trattava di una stella ordinaria, o meglio, non era una vera stella, ma una forza invisibile che prese le apparenze di una stella, e questo è provato anzitutto dalla traiettoria che seguì. Noi vediamo che il Sole, la Luna e tutti gli astri si muovono da Oriente verso Occidente. Quella invece seguiva una traiettoria da Nord a Sud, che è la posizione della Persia, cioè dell'Iran, rispetto alla Palestina. In secondo luogo, la stessa cosa si può dimostrare in base ai tempi. Infatti, non solo appariva durante la notte, ma in pieno giorno, nel pieno fulgore del sole. Non c'è stella che abbia una tale virtù, non l'ha neppure la stessa luna, la quale, pur eccedendo di parecchi gradi tutte le stelle, appena splendono i raggi del sole, si nasconde e scompare. Invece la stella dei magi, dice San Giovanni Crisostomo, data la superiorità della sua luminosità, superava gli stessi raggi solari e brillava in mezzo alla loro luce. Terza prova. La stella dei magi appariva e si nascondeva. In effetti, durante il viaggio verso la Palestina, la stella li guidò, ma poi, appena arrivarono a Gerusalemme, scomparve alla loro vista. Poi, quando informato Erode sullo scopo della loro venuta, lo lasciarono e si misero in cammino, la stella riapparve ai loro occhi. Tutto questo non è consono al movimento di una stella, ma una potenza molto razionale. Era una stella che non aveva moto proprio, ma che quando i magi dovevano camminare si muoveva, quando dovevano fermarsi si fermava, adattandosi sempre a ciò che conveniva. Era come la colonna di nebbia che guidava i giudei nel deserto, grazie alla quale, in base a ciò che conveniva, piantavano o muovevano il loro accampamento. La quarta prova, dice San Giovanni Crisostomo, è evidente, è il modo come mostrò loro il luogo dove si trovava. Questo è evidentissimo. Lui dice dove si trovava il bambino. In realtà non la mostrò loro restandosene in alto, perché in tal modo non avrebbero potuto individuarlo, ma abbassandosi la stella fin lì. Comprenderete perfettamente, dice, che un luogo tanto minuscolo, probabilmente una povera capanna, e ancor meno, come naturale, il corpicino di un bambino piccolo, non è possibile che sia indicato da una stella. Questo, infatti, è ciò che l'Evangelista voleva far capire dicendo: ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Qui lui riprende il Vangelo di Matteo 2,9. Vedete dunque con quanti argomenti, dice, si prova che quella stella non era una stella come le altre e che non apparve perché così esigeva l'oroscopo profano, cioè non era un fatto di oroscopi o di astri, di segni, ma era, diciamo, è stato un dono proprio del Signore fatto a questi magi, a questi possiamo definirli anche in un certo senso mistici, perché comunque avevano una ricchezza interiore veramente grande, quindi illuminati dal Signore, come dicevano anche i santi. Facciamo una piccola pausa, grazie. Ecco, continuando adesso in quello che è la nostra trasmissione, andiamo anche alla voce dei santi. E Don Luarte ci presenta quello che lui faceva parte dell'Opus Dei e quindi ci presenta il suo fondatore, questo grande santo, San José María Escrivá de Balaguer, che ha scritto diversi libri di spiritualità e lui ne prende uno da un libro che si intitola «E Gesù che passa». Dice San José María, riguardo sempre ai magi, poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra, riprende Matteo 2,11, e dice, fermiamoci un po', cerchiamo di capire questo passo del Vangelo, com'è possibile che noi che siamo nulla e nulla valiamo possiamo fare delle offerte a Dio? Ma il Signore sa che il dare è proprio degli innamorati, ed Egli stesso ci indica che cosa desidera da noi. Non gli importano le ricchezze, i frutti o gli animali della terra, del mare o dell'aria, perché tutto è suo. Vuole qualcosa di intimo che gli dobbiamo offrire con libertà. E lui qui cita i Proverbi 23-26. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Vedete, dice San José María, non si accontenta di spartire il Signore, vuole tutto. Torno a ripetere che non cerca le nostre cose, cerca noi stessi. Solo da qui, da questo primo dono, acquistano senso tutti gli altri doni che possiamo offrire al Signore. Diamogli pertanto dell'oro, l'oro puro dello spirito di distacco dal denaro e dai mezzi materiali, cose che pure sono buone perché vengono da Dio, ma il Signore ha disposto che le utilizzassimo senza lasciarvi il cuore, mettendole a frutto per il bene comune di tutti gli uomini. Offriamogli poi l'incenso, e l'anelito che sale fino al Signore, di condurre una vita nobile, una vita profondamente onesta, bella, chiara, che diffonde intorno a sé il profumo di Cristo. Quando le parole e le azioni sono impregnate di questo buon profumo di Cristo, si semina comprensione, amicizia, bontà, misericordia, amore. La nostra vita deve accompagnare quella degli altri perché nessuno sia o si senta solo. La nostra carità deve essere anche affetto, calore umano. Assieme ai magi offriamo infine la mirra, ossia il sacrificio, che non deve mai mancare nella vita cristiana. La mirra ci porta alla memoria e alla passione del Signore. Sulla croce gli diedero da bere mirra mista a vino, come diciamo in Marco 15:23, e con la mirra unsero il suo corpo per la sepoltura. Ma non crediate che riflettere sulla necessità del sacrificio e della mortificazione sia come aggiungere una nota di tristezza. Mortificazione, dice San José María, non è pessimismo, non è grettezza d'animo. La mortificazione non vale niente senza la carità, quindi donata al Signore. Dobbiamo pertanto cercare sacrifici che, pur rendendoci capaci di padroneggiare le cose della terra, non mortifichino coloro che convivono con noi. Quindi grande carità anche verso gli altri, anche quando noi viviamo magari dei momenti di penitenza, no? o di offerta. Il cristiano, conclude, non può essere né carnefice né meschino. È un uomo che sa amare con le opere, che sagge il suo amore con la pietra di paragone del dolore. Molto bella questa posizione che ci presenta il nostro caro Don Loarte su San José María. E concludo con quella che è, diciamo, un pensiero dell'Epifania di Padre Pio. Padre Pio amatissimo da tutti noi, e proprio l'Epifania nel pensiero di questo santo si intreccia profondamente con l'essenza della Sacra Famiglia. Infatti per lui questa grande festa, non solo l'Epifania, non solo celebra la manifestazione di Gesù al mondo, ma mette diciamo al centro, proprio dà il ruolo centrale alla famiglia, no? Come luogo di fede, di amore, come chiesa domestica, no? Dove si cresce nella santità. E dice Padre Pio, la casa di Nazareth ci insegna il silenzio, la preghiera e l'amore incondizionato che unisce il cuore. E lui presentava la Sacra Famiglia come modello, naturalmente, per ogni famiglia cristiana, un esempio di armonia, di umiltà, da imitare ogni giorno. E proprio l'adorazione dei magi, descritta nei Vangeli, è per lui un episodio che manifesta un'unione grande tra la divinità e l'umanità. Lui dice, i magi trovano il Salvatore non in un luogo sontuoso, in un luogo ricco, ma in un'umile famiglia, segno che Dio sceglie ciò che è semplice per rivelare la sua grandezza, una grandezza infinita, immensa. Proprio questo evento diventa un richiamo di cercare il Signore non nella ricchezza, cari amici, ma lui dice, Padre Pio dice, nella semplicità della vita di ogni giorno, no? Dove la presenza di Dio si manifesta sempre con grande discrezione, no? Ricordiamo Elia sul Monte Carmelo, Dio non era nel fuoco, nei tuoni, ma era in questa brezza leggera, perché il Signore è così, è meravigliosamente grande, no? Anche in questa sua gentilezza, in questa sua semplicità. E proprio le virtù della Sacra Famiglia per il nostro Padre Pio rappresentano un ideale da seguire, incoraggiano allora anche i suoi figli spirituali a ispirarsi alla fede di Maria Santissima, alla dedizione di San Giuseppe, all'umiltà comunque di Gesù Bambino. Diceva Padre Pio, la famiglia è un piccolo santuario dove Dio si manifesta quando vi regnano pace, amore e concordia. E affermava come proprio l'Epifania, questa festa stupenda, sia un'opportunità per riflettere sul ruolo della famiglia come luogo in cui la fede prende veramente viva, prende vita, e diventa viva, diventa testimonianza di vita. E anche i doni dei magi, l'oro, incenso e la mirra, assumono un significato speciale per lui. Questi non rappresentano solo verità teologiche, ma richiamano quello che ogni membro della famiglia può offrire, che può offrire per arricchire l'unità della famiglia stessa, glorificando il Signore. E dice, anche noi, diceva questo santo, siamo chiamati a portare i nostri doni piccoli o grandi al Signore, sull'esempio dei magi, per costruire una famiglia fondata sull'amore, sulla fede. Insomma, l'Epifania e la Sacra Famiglia, per per San Pio da Pietrelcina sono un richiamo anche a rafforzare, e come è importante oggi, i legami familiari, a rinnovare il proprio rapporto con Dio proprio attraverso la semplicità, l'umiltà, l'amore, e così scoprire, cari amici, la grandezza del mistero di Dio che si rivela proprio con un amore grande, infinito, bellissimo e meraviglioso in quella che è la nostra vita di ogni giorno. Ecco, direi questo è un po' quello che ci presenta in questa trasmissione Don Luarte. Adesso, nelle prossime, andremo avanti appena potremo e vedremo anche i vari passaggi, continueremo questo nostro cammino nel prossimo incontro. Vi ringrazio, vi do un caro saluto e a presto.
Studi di Radio Mater abbiamo trasmesso la vita di Maria alla luce del Magistero della Chiesa, dei Padri e dei Santi, catechesi a cura di Angelo Figurelli.